אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 431, את ההקדמה לספר.
Andiamo a lavorare di Baal HaSulam. Introduzione al libro dello Zohar. Noi ci troviamo al punto 4. Si possono fare domande al sito Cap TV. Domande scelte saranno fatte durante la lezione. Lavoro di Baal HaSulam, 351 pagina. Introduzione al libro dello Zohar, punto 4. Noi fino adesso abbiamo studiato le domande e le indagini, e se ci appaiono le risposte, e perché proprio così bisogna avvicinarsi, in quanto noi dobbiamo vedere il mondo dall'inclinazione di d'azione e non di recezione, al di sopra della ragione e non nei kelim di ricezione. Se in questo modo riceviamo un angolo di vista problematico dal punto di vista nostro, ora capiremo queste domande, da queste domande capiremo qual è la nostra essenza e qual è il nostro significato. Allora potremo chiarire queste domande in maniera corretta. Cioè, queste indagini ci preparano per poter vedere bene e correttamente le risposte a queste domande. Continuiamo, lettura del testa, punto 4. E per capire tutte queste domande e le indagini c'è un mezzo: guardare alla fine dell'azione, cioè allo scopo della creazione, in quanto non è possibile capire niente durante il processo del lavoro, ma soltanto alla sua conclusione. Perché è chiaro che tu non hai qualcosa che non funziona verso lo scopo, cioè che non agisce in base alla ragione dello scopo. E io lo so che ci sono questi intelligentoni che studiano la Torah e affermano che il Creatore ha creato tutta la creazione, però lo ha lasciata al suo destino. Rav, se allora lui vuole dire così: tu non hai niente che esiste in questa realtà, io direi anche includendo anche i più pazzi e i più meno ragionevoli piccoli bambini, non ha importanza chi è cosa, non c'è nella realtà niente che esistesse così, semplicemente così, oppure che si trovasse in qualche azione che non è intenzionata, orientata verso lo scopo. È un sistema di ferro, diciamo, un sistema rigido, un programma ideale che conserva se stesso dall'inizio fino alla fine, tutta la sua profondità. Non c'è niente che esca fuori dalle mani, diciamo così, sotto le mani di quel sistema che porta verso lo scopo. Quindi non ha importanza se noi capiamo o non capiamo alcune cose, non c'è niente, non c'è nessun stato, nessuna cosa che non è rapportata al fine dello scopo, nemmeno nell'animato, nell'animale, nel vegetale, niente. Non c'è questa confusione. E per noi, questi parlanti, che c'è questo modo confusionale di capire le cose, e che ognuno fa quello che gli passa per la testa. Per avvicinarci in maniera corretta a questa domanda della creazione, di vedere la creazione come un sistema dove non c'è niente, semplicemente così, e tu devi sapere sempre che ti trovi sotto il controllo. E tu non sei capace di fare niente contro questo controllo. E non pensare che tu ti comporterai diversamente se tu in certo senso ti correggerai. Non agirai diversamente, cambierai la tua visione sul mondo. Tu capirai sempre di più quel fatto che ti trovi in un mondo ideale. Tu cambierai la tua visione, ma non il sistema. e il sistema non cambia te, anche questa cosa non c'è, tutto agisce come una legge immutabile. E io saprò, lettore del testo, e io saprò che ci sono questi intelligentoni che disprezzano la Torah e i precetti, che il creatore ha creato tutta la creazione, ma lo ha lasciata al suo destino, sotto forma di cose insignificanti, e non si assomigliano al creatore così elevato, e non hanno la possibilità di controllare il proprio destino, in quanto molto bassi, e non hanno ragione nelle loro parole, in quanto non è possibile parlare della nostra bassezza e inferiorità prima che decidiamo che noi stessi abbiamo creato se stessi e che tutte le nostre proprietà difettose che ci sono in noi. Ma se noi decidiamo che è il creatore assolutamente perfetto, bravo, cioè il sistema è unico, solo uno, ideale, che funziona, che non lascia nemmeno una briciola al di fuori, che non sia 100% incluso con gli altri. Vediamo come nella realtà, quanto sempre di più, cioè quanto siamo capaci di rivelare nella natura, riveliamo questo aspetto. Lettore del testo, in quel momento invece, quando noi decidiamo che il creatore è assolutamente perfetto, lui è l'autore e ha pensato di creare a noi, con questi corpi, buone o cattive qualità. Perché il perfetto creatore non farà mai le azioni difettose, in quanto ogni azione indica la qualità che gli appartiene a lui, il creatore. Ma che cosa colpa ne ha la scarpa che il calzolato male? Cioè, se si prende una persona non educata e gli si dice: quanto sei non educato? Allora lui dice: vai e digli a colui che mi ha creato quanto è deformata la cosa che lui ha creato. Quindi tutti questi intelligentoni che sostengono che il creatore ci ha abbandonati in base alla nostra insignificatezza e bassezza, e che non siamo meritevoli di essere controllati dal creatore e per questo ci ha abbandonati, semplicemente si stanno sottolineando di essere stolti. Quindi immagino, se una persona che ha pensato inizialmente a creare una creatura e che loro soffrano e che nella loro vita, così come noi, anzi di più, abbandonandoli, esserli creati, non volendo nemmeno guardarli per poterli aiutare in qualche cosa, allora come tu avresti rimproverato questo creatore? Quindi cosa tu puoi pensare di tutta la creazione? Tutta la creazione che gli dà la vita? Domande? Il Lot da Haifa domanda: se il sistema è così rigido, non c'è niente inutilmente, allora dov'è qua la libertà di scelta? Bravo, tutto questo è rispetto alla nostra visione di angolo di visione, la nostra prospettiva. Tu capisci adesso cosa significa la scienza della Kabbalah? Ricezione, di come percepire e ricevere tutta la realtà. Io guardo la realtà e vedo che tutto è perfetto. L'altro invece dice: quanto è terribile, che casino, non so cosa sarà dopo un minuto, dopo un giorno. E l'altro invece dice: ma caro mio, tutto a posto, guarda quanto è bello, guarda quanto è tutto calmo. L'altro: no, io c'ho paura. Quindi dipende da tutto, da come l'uomo guarda le cose. La realtà oggettiva proprio non sappiamo cosa significa, perché ognuno giudica in base alle sue qualità incorrette, ognuno guarda il suo punto di vista, ma la realtà di per sé non cambia, è Malchut dell'infinito che si trova in una calma assoluta, Noi dobbiamo soltanto cambiare la nostra percezione. Dove ci parla dell'aeroplano? Dov'è? Qua? Non mi ricordo, lui scriveva dell'aeroplano. Dove? Qua? Quando si guarda un aereo? No, non è che io ho detto, è scritto proprio qua. Lui dice che le persone guardano un aereo e uno dice è 50 metri lungo, 20 metri lungo, tutto dipende da come loro guardano, ma l'aeroplano stesso nessuno sa niente. Così anche il nostro mondo superiore, anche il nostro mondo è così. Ognuno giudica in base alle sue qualità difettose. Per questo noi non correggiamo niente se non la nostra visione. Io vado dall'oculista, lui mi sceglie gli occhiali, io li metto e vedo bene a livello superiore. Allora io di nuovo vado dall'oculista e ordino nuovi occhiali. Noi dobbiamo soltanto cambiare la tua visione. Se io avrò intenzione di dare, vedrò assolutamente un altro mondo. Abbiamo una canzone così, come dice, ogni volta vedo un nuovo mondo. C'è questa canzone, sì? Sì, c'è qualcosa del genere. Nella dodicesima lettera di Rabash. Ma ipotizziamo che Rabash ha raccontato, e anche qui, questo aeroplano quando ci insegnava. Ma insomma, è chiaro, sì, che tutto dipende dalle mie proprietà. Io posso vedere questo mondo trovandomi nell'infinito, non c'è niente al di fuori, soltanto la luce superiore, non c'è niente all'interno se non l'egoismo, il desiderio di ricevere. Se lo correggo, allora io e la luce superiore che si trova fuori di me diventiamo uno, ed in quella misura che io ancora non mi trovo nel Gmar Tikkun, allora tra di noi, ma diciamo che c'è questo sistema di uguaglianza, allora in quella misura io sento il mondo dell'infinito, significa che mi trovo a un certo grado di assomiglianza con esso, ma nonostante ciò io riconosco che io sono una tale parte. Insomma, noi non possiamo correggere le nostre qualità, il mondo non lo correggiamo. Ci sono questi correttori del mondo, lasciateli per loro. Dov'è che scrive Balasalam di questi correttori del mondo? Nell'articolo Pace o Pace nel mondo? Sì, a Coca. Ciò che riguarda la correzione della visione, io non ho capito, l'uomo che corregge la sua vista, lui comunque continuerà a vedere distruzioni fuori, lui vedrà antisemitismo in continuazione? Bravo. Sì, certo, perché i suoi organi sensoriali, 5 terreni, non cambiano, i suoi organi fisiologici non cambiano, ma insieme a loro tu ottieni anche un altro tipo di vista di sistema. Un desiderio di dare, attraverso il quale tu vedi il mondo per come lo è. Cos'è questo supplemento? Finché il tuo corpo non muore, dice Rav, con il suo computer in testa, con le tue azioni nel cuore, tu sentirai le persone, vedrai le persone con quali vivi in questo mondo. Però insieme a questo tu hai un sistema parallelo che si chiama il livello del parlante, il livello dell'Adamo, dell'inanimato, che tu gradualmente ottieni e ogni volta ti elevi al livello dell'uomo che c'è in te, simile a te, simile all'infinito, e uno non ostacola l'altro, come ti poteva sembrare. Loro sostengono la vicenda, ma anche questo non è. Ma parleremo di questo un'altra volta. Vedremo come funzionerà. Però tutto questo esiste in una persona. Ma allora cosa succede con l'uomo che riesce a correggere la sua vista? Rav, in un serve, io mi includo sempre di più dentro le persone, mi includo in loro in qualche maniera, nel male che c'è in loro. Io inizio al di sopra di questo correggermi per correggerli, e allora risulta, arrivo a uno stato dove includo in me a loro, e quindi il mio male diventa più grande, io me lo correggo dentro di me verso il meglio, io casco, percepisco il loro male completamente, più che loro stessi sanno di loro, loro correggono questo male in me, cioè grazie a me arriva la correzione, io chiedo per loro e levo la man, io ricevo mad per correggere quello che io ricevo, si distribuisce tra tutti gli altri. Io insomma correggo questi mondi rispetto a loro e rispetto a me stesso, e io sono obbligato a esserci addentrato in questo, altrimenti come fai? Se io, come dici tu, che io se avessi ricevuto, ecco, finito, ho ricevuto la luce del creatore alla sorgente, adesso io ho corretto il mio male e sono diventato un angelo. Io non sono più Adamo, non più uomo, non più simile al creatore, io sono simile al sistema stesso, io includo il sistema stesso che di per sé è inanimato, vegetale e animale. La forza del creatore che c'è in lei è il superiore livello rispetto all'animale vegetale e animale, e io Adamo al livello superiore di questo inanimato vegetale e animale, di questo sistema. Cioè nel momento in cui io perdo il mio ego, insomma tre linee, allora io capito nel livello di angelo, non è chiaro? E quindi per questo rimane dentro di me sempre la linea di sinistra rispetto al mio grado destra. Allora io rimango nella sensazione con chi ci sono, con le persone che li capisco di più, le loro debolezze, i loro problemi, io li capisco di più. Attraverso di loro io vedo tutto, è così la natura. Io ho bisogno di conoscerla, altrimenti come io mi correggo, come io mi includo, come io mi includo reciprocamente con loro. Nel momento in cui questa cosa io non ce l'ho, allora sono un angelo. Per questo nella spiritualità angelo è come un nome anche bassezza, come un animale. A coca. Ecco perché io chiedo, perché se mi si dice nel momento che io faccio la correzione finisce l'antisemitismo, il terrorismo finisce, ma io faccio la correzione e lei mi dice che continuerà, soltanto che la tua visione cambierà. Un attimo, dice Rav, se la tua visione non cambia, se cambia la tua visione non le vedrai più, non vedrai più. Ma loro comunque esistono, dice Coca. Non lo so che cosa tu stai vedendo, dice Rav. Tu vedi che uno ha tagliato l'altro? Sì? A coca, ma comunque continuerà a tagliarlo, no? Ma nei tuoi occhi sì, certo. Ma allora, dice a coca, cosa risulta dentro di me? Io correggo la mia vista, cosa mi risulta? Cioè, loro continueranno a uccidersi a vicenda. Bravo. Perché tu... Allora, guarda, un attimo. Io ti capisco, tu vuoi dire così. Se io... percepissi la luce superiore e al posto di questa luce superiore vedessi il mondo dove tutto è a posto, dove tutti si amano, allora sarebbe bello. Invece tu dici così: io ascolto il notiziario e vedo quello che sta accadendo. I cabalisti vivono anche nel nostro mondo, loro vedono quello che succede in questo mondo. Hanno bruciato 6 milioni di ebrei, per esempio, no? Adesso in Ucraina o in Iraq si uccidono una grande quantità di persone. Noi vediamo, prima che li uccidano, anche li registrano per mostrare a tutto il mondo. Questo è quel proprio buon mondo I cabalisti vede questo così, se lui dice, racconta questo, che allora gli si dice che sono sotto allucinazioni, sono pazzo. Invece no, io vedo questo quadro, sì? Lo vediamo, diciamo che io vedo questo quadro. Se il cabalista stesso cade dal decimo piano, che lui non si distruggerà, non morirà, certo che distruggerà e morirà. Sì, si schianta sulla terra perché c'è la legge in questo mondo, Piacoca. E allora cosa tu pensi della sua vita, dei suoi sguardi? Ecco, proprio questo che sto domandando, dice Akoka. Cos'è questo supplemento che ha il cabalista? Il suo rapporto quando lui guarda la realtà. Rav, non te lo posso spiegare, è una specie di giustificazione. È una tale giustificazione che si esprime col fatto che tu non vedi nel mondo il male. E questo male ti acceca e tu vedi in queste cose un tale correzione che tu pensi che è uccisione, crimini, incendi, altre cose che passano per la testa, quattro tipologie di punizioni, come si dice. E queste in realtà non sono uccisioni, bensì correzioni. E questo non te lo posso spiegare, non te lo posso spiegare come tu vedi, ma tu lo vedi e lo vedrai come, diciamo, corretto. Ma non lo so come altro dirtelo. È come se tu... Dov'è che lui che racconta di Rabbas, dov'è che dice? Anche qui mi sembra che in questa introduzione parla del fatto che il figlio prende il piccolo suo figlio dal calzolaio, prende una stoffa bella intera, e invece il bambino dice: guarda cosa sta facendo, noi le abbiamo portato questa stoffa tanto bella intera, e lui la taglia, io con le cartoline taglio le cartoline e voi mi riproverete. Lui guarda cosa sta facendo. Cioè, noi non capiamo quello che sta succedendo. Non, come si dice, non fare vedere allo stolto il mezzo lavoro, soltanto alla fine li puoi far vedere. E questa è come una legge. La accetti, non la accetti, non cambierà. Non dico che questo è facile e non dico che non è difficile per noi spiegare queste cose, però per ora come se voi vi trovate in questa nebbia, anche così noi avanziamo, noi cambiamo la percezione della realtà e non siamo in grado di capire che tipo di realtà noi vediamo con la nostra percezione. Come se questo cabalista esiste in questo mio mondo, io lo pungo e lui dice: oi, te lo dico sul serio, io ho sentito questa reazione. E quindi lui ha organi sensoriali o non? Cioè, quindi lui di queste cose dice bene e delle altre male? Sì, certo, ci sono dei gusti superiori anche, non li puoi mica cancellare. Sì, e tutto rimane come per una persona semplice, anzi di più, anche di più. Ancora chiariremo noi queste cose, cosa di più. Ma così, ragazzi, noi non avanziamo. Cosa c'hai, Leibovic? A volte noi diciamo che comunque cambia l'esteriorità, così come dice lei, che la guerra di Gog e Magog, piuttosto che succede al di fuori, succede dentro, quindi non ci sarà più bisogno che si realizzi fuori. Quindi cosa? Noi cambiamo la realtà esteriore. Quindi dov'è questo? Rav, attraverso la Torah e sofferenze tu cambi. Questo è quell'esempio che tu hai portato. Sì, è un giusto esempio. Anche lo stesso Gog e Magog. O non le facciamo con la via corta. Ci sono due vie, o lungo e pesante, e corto e leggero, buono, diciamo. E tu sei colui che cambi. Domanda, ma allora non soltanto o il mio rapporto, ma ciò che riguarda Gog e Magog, la guerra, sarò io a vederli. Gog e Magog esiste già, diceva, solo che tu come percepirai, li percepirai queste guerre. Quando tu cambi, cambia la tua visione e fai correzione. Io non ti capisco, quell'articolo che si chiama ci spiega, sembra che voi dimenticate subito, Leibovitz. Sì, ma lei dice che l'uomo vedrà diversamente, invece lei dice che non saranno più distruzioni, sarà una guerra interiore, articolo dice Rav. La rivelazione e l'occultamento del creatore. Cosa lui ti dice là? Quello che tu hai visto fino adesso come peccatore, hai visto le persone così e così, cos'ha? Questi poveri, questi sono poveri, questi sono malati, questi sono sani, così e cos'ha? Dopo che tu sei corretto, lui non ha fatto nient'altro se non correggere se stesso, allora lui li ha visti sotto un'altra forma. I ricchi li ha visti, i poveri, poveri li ha visti, ricchi. Com'è possibile questo? Quelli che erano malati, era malato e povero, stava nel letto, non aveva da mangiare, c'ha pure problemi nella famiglia. Adesso invece lo vede come un angelo nel paradiso, tutto lì è perfetto. Allora spiegami tu, come può essere cambiata la sua visione, la sua vista? Che questo che cos'è? È una cecità, è una pazzia nella testa? Cos'è? Ma nonostante tutto ciò, lui si può immedesimare nella tua vista e vedere diversamente, così come scrive Bala Sulam. Perché quello che lui scrive, lui si trova nello stato corretto, ma scrive delle cose che tu capisci o non capisci. Per lui forse è difficile scendere al tuo livello e spiegartelo, però ognuno ha questi problemi. Ma si trova in questo stato e in un altro anche. Ragazzi, voi non capite che noi stiamo correggendo soltanto noi stessi. Noi cambiamo soltanto i nostri organi sensoriali. Questo è ciò che ci spiega nella percezione della realtà ed in tutto complessivamente. Dov'è questo articolo? L'hai trovato? Occultamento della rivelazione. Dove si trova? Quale pagina? Allora, la pagina... allora, lavoro di Bala Sulam, 766 pagina. Conviene guardare 766 lavori di Bala Sulam. Prego. La rivelazione, l'occultamento del volto del creatore, secondo articolo 768 pagina. C'è anche un disegno, sì, dai, a breve. L'occultamento del viso, punto 3. Tutti quelli che vanno con la via retta rispetto all'uomo soffrono dalla povertà e dolori. Perché? Perché loro vanno con la via retta, loro nella Kabbalah, loro fanno la divulgazione, tutto quello che ti pare. E loro sembra che chi va insieme a loro, guardate in quale stato si trovano queste persone. E come io vedo? Come vedo io questi amici? Ognuno ha dei problemi, a tutti gli mancano i soldi, tutti sono confusi, invece non li conoscono. Quelli che non vanno secondo questa via non hanno questi problemi e ridono di lui. E leggi, dai, leggi tu. Si elevano nella loro ricchezza, loro hanno salute di più, non c'hanno problemi, e tutti i suoi invece parenti sembra che sono cattivi, strani oppure stupidi di nascita, e gli manca comprensione terrena, è difficile stare con loro seduti anche nel paradiso, così che proprio in un secondo non puoi stare a loro. Rav, sì, però quelli che sono nella Torah, i precetti, significa che si correggono loro stessi con la luce creatura della sorgente. Cioè, se l'uomo non è corretto, lui vede tutti quelli che riguarda alla divulgazione, alla scienza della Kabbalah, alla correzione della creazione, pensa come a dei completi bassezze della società. E poi sono anche stolti, sono bassi, dice Rav. La rivelazione del volto, lettura del testo, tutti i suoi conoscenti che vanno con la via retta, Rav, cioè se lui si è corretto come lui sta vedendo, lettura del testo, loro li vede a loro come ricchi, sani, senza malattie, e loro sono onorati nel mondo, stanno calmi, seduti, Rav, cioè all'improvviso da oggi a domani tu vedrai che tutti si trovano così, tutti belli, ricchi, sani anche. Sono tutti a posto. Qualcosa è cambiato con loro o no? O io sono diventato più stupido e vedo un'altra realtà? No, ti si dice, tu stai proprio vedendo la vera realtà. Capito com'è? Questo è il problema di Einstein, il problema della percezione della realtà. Quello che ti scrivono gli ultimi tempi i fisici. E questo è il problema, che la realtà dipende dall'osservatore. Ma non così come che allora in corrispondenza alla velocità, ma in corrispondenza a questa proprietà interiore, se io sono corretto o non. Sono in dazione o in ricezione? Lettura del testo. E tutti i suoi conoscenti li vede intelligenti, calcolati, abili, possessori della verità, finché non sente un grande piacere di stare in mezzo a loro. Così, e poi dall'impegno della persona, se lui è corretto, se è unito con tutti, ha ricevuto la luce, vede il mondo assolutamente e l'infinito. Dipende anche a quale grado, però esattamente così. Adesso lui comunque si trova nel nostro mondo. Come lui questa realtà la organizza? Lui parla con noi, come Rabash, come Balasalam, e come lui ci vede? Come lui vede il mondo? Come lui sente il dolore? È un dolore vero? Lui sente il dolore. Cosa significa questo? Io allora l'avevo messo 30 giorni nell'ospedale e questo mese con lui, poi dopo avevo un'altra operazione alla prostata medicinali e quant'altro medicinali e le punture, poi è morto anche nelle mie mani. Cosa succede con questo uomo? È difficile, ma quello che lo scrive qua, comunque per noi, diciamo come un materiale per pensare, in quanto la percezione spirituale non ci è raggiungibile. Ma è molto interessante. Sì. Un alunno da Israele chiede, il cabalista come vede il mondo? Cos'è la verità, la causa della nostra divulgazione? E rivelare il creatore, il pensiero della creazione? Se tu capisci questo, diciamo, da un richiamo interiore, si chiama il livello dello schiavo, ma non è che è un schiavo superiore che è al di sopra di tutti i suoi desideri, che gli hanno dato un certo desiderio, e lui lavora come qualunque macchina, come qualunque essere a livello di animato, vegetale, animale. Se noi facciamo questo al di sopra del nostro desiderio, per me è vergognoso fare divulgazione così, cosa c'è dei problemi. Se lo faccio contro il mio desiderio, allora là inizia il lavoro. Ecco. Sì. Lui sinceramente chiede se il cabalista vede la realtà. Allora ragazzi, io non voglio più occuparmi di questa cosa. A noi ci basta. Ci basta almeno un po' di assaggiare quanto questo diciamo, è avanti a noi. Almeno capiamo che non è quello che pensavamo prima. Almeno questo, in qualche maniera, prenderlo per la coda. E anche quello già va bene. Da questo momento in poi ci si può avanzare. Spiegarlo non si può. Non mi vuole addentrare più di tanto. Però questa differenza, questa delta, questo range non si può capire. Anche questo va bene. Sì. No, Leibovich, basta. Eran Kurz, io voglio domandare diversamente. Lui inizia l'introduzione, io ho delle domande, c'è un'indagine, tutte queste cose, ma poi dice: questo non può essere domande se non indagarle, se non capisci che non c'è uno scopo a tutto. E non capisco che tutto c'è uno scopo. Io devo arrivare ancora a questa percezione. Sì, devi dire, certo, Eran. Ma allora questa è una sua presupposizione? No, Cerav, no, tu non puoi, al contrario, lui presto te lo dirà, che tu non puoi rivelare niente se non partendo dalla fine. Sì, ma questo è ciò che dice lui qua, che io comunque non vedo la fine. Cioè, lui presuppone che c'è una fine. Rav, no, tu non devi presupporre. Lui gradualmente ti mostra il perché questo è così. E alla fine dei conti non ti porta alla visione della fine, ma lo ti porta a uno stato dove tu inizierai a cambiare la tua percezione in corrispondenza a questo, vedrai la fine. Lui non è che ti risponde alla domanda, no, non è corretto rispondere alla domanda. La scienza della Kabbalah non è che ti dà risposte a nessuna domanda. Ti dà soltanto un metodo di correzione della tua percezione. E allora tu vedi, tanto quanto ti correggi, non capirai mai di più quello che tu consegui. È scritto tutto quello che ti pare, però comunque non lo potrai percepire. Va bene? Così piano piano andiamo. Sono molto contento di questo offuscamento che adesso si sta creando qua. Tu già hai domandato. Bill, tu hai già domandato oggi? No, va bene. Ok, dai, domanda tu. Bill.
Growing up in the United States, I had to fight through it every day of my life.
Se torno negli Stati Uniti combatto tutti i giorni. Il mio fratello la domanda. Il tema di antisemitismo, io combatto questo tutta la mia vita negli Stati Uniti, può darsi che diversamente, e in un qualche momento del nostro punto di vista cambia, e mi sembra che lei aveva detto che tutto ciò che cambia in questo mondo noi lo potremo vedere in una maniera corretta. Noi non vedremo i guai nel mondo, ma la correzione che avviene. Sì, diceva Bill, e se questa correzione che viene annulla i guai, i problemi, questo non è che annulla i problemi e i guai. Non voglio più continuare su questa linea, tu scusami adesso. Non è perché tu non vedi più i tuoi problemi, tu ti includi nei problemi degli altri, inizierai a vedere questi problemi come a vederli con gli occhi del creatore, di chi li manda, di chi li crea questi problemi in un certo senso, come se fosse che ti li manda dei problemi. E allora tu avrai un'altra visione del perché lui agisce così. Finché non capisce, inizia a vedere che tutto è come buono benefattore. Tu vedi i guai perché guardi il mondo con i tuoi occhi egoistici. Cambiali con quelli altruistici, vedrai il suo mondo assolutamente buono. E al posto del dolore sentirai il piacere. E al posto di male sentirai il bene ed il creatore.
But aren't those troubles actually my troubles?
Bill. Ma questi problemi sono i miei problemi? No, dice Raf. Mi si mostra amico a me qualche cosa, dice Bill. Raf, tu c'è soltanto un problema, che tu vedi questi problemi, ma non i problemi stessi, ma la tua visione su di loro. Questo è il vero tuo, questo è il tuo problema. Va bene. Qualche domanda per la fine della lezione? Sì, Marik. Noi abbiamo ricevuto i resoconti dalla Mosca, quelle attività che fanno i nostri gruppi a Mosca. Là c'è stato il congresso di conduttori di Sakhnut in Russia e altri paesi intorno, e i nostri ragazzi hanno fatto un'attività di tavole rotonde e hanno presentato il tema di antisemitismo e di Purim, quello che abbiamo parlato a Shabbat. E loro scrivono che già dopo il secondo cerchio non era possibile distaccarsi dalle persone. Loro semplicemente sono appiccicati uno all'altro, anche se non si conoscevano da tanto tempo, e non si conoscevano, hanno visto i nostri clip, alcuni dei clip, e hanno iniziato a ringraziare che finalmente gli si sono aperti gli occhi e si sono iscritti ai corsi e così via. A Mosca dicono che subito si realizza ciò che noi parliamo qua. Lehai Mosca, dice Raf. Questo è una grande correzione. Io mi impressiono sempre di più di loro, e questo è un esempio per tutto il mondo, un esempio per l'Europa e specialmente per l'America, dove ancora non è che dico che loro, però cioè, loro fanno, ma c'è ancora tanto da aggiungere, c'è tanto ancora da imparare dai nostri gruppi, non solo di Mosca, ma anche altri gruppi russi, che è molto utile per il nostro avanzamento verso il nostro grande obiettivo elevato. Per questo noi veramente dobbiamo ringraziarli, perché loro stanno facendo un grande lavoro al posto nostro, per noi lo fanno, e possiamo imparare da loro tanto e di aiutarli con tutto ciò che possiamo. Io ho ricevuto anche io dei rapporti da questo, mi impressiona tantissimo da ciò che fanno. Loro poi devono parlare con me, tu devi ancora stabilire quando dobbiamo fare la conversazione con loro immediata per parlare con loro e vedere cos'altro si può fare e come si può avanzare, ma io spero che tutte queste attività daranno ai nostri amici il giusto rapporto del lavoro con gli ebrei da una parte e dall'altra parte invece con tutti quelli che erano là. Lì c'erano anche i capi dei dipartimenti in Russia, dei capi delle agenzie ebraiche in tutta la Russia. Questo permette di fare tante attività in tutta la Russia. Io spero che dopo questa agenzia non sarà più un'agenzia, perché lì ce ne sono tante di agenzie, non più agenzie di viaggi o qualcos'altro, ma sarà veramente un'agenzia di unione. Quindi, altro? Riguardate il congresso, qualcosa? Sì, dai, domanda tu a Coca. Volevo chiedere riguardate il congresso, proprio le persone che vengono al congresso. Qualcuno è venuto a una serata aperta. Cosa lui otterrà? Con che cosa cambierà la sua vita? Lui otterrà lo scatto spirituale. In spiritualità, io questo non è che lo prometto, però sarà un grande scatto nel suo cammino spirituale. Per noi è sufficiente fare il congresso una volta all'anno, se l'uomo viene, è scritto anche, ci sono quelli che otterranno il loro mondo in un'ora, loro vengono lì per un'ora, tre ore, cinque ore, per loro è sufficiente come tempo per loro per potersi includere con noi e di fare un grande lavoro per la propria anima. Io consiglierei di fare qualcosa almeno una volta per la propria anima. Coca, quindi cosa io posso promettere a queste persone che io volevo invitare a questa serata aperta? Il mondo a venire, diceva. Come cosa? Sì. Oh, Coca, ma qualche parola, che cos'è questo mondo a venire? Rav, io veramente mi muovo verso la rivelazione del mondo a venire. Questi sono pronti per capitare dentro al mondo a venire. Invece noi cosa facciamo? Cantiamo, balliamo, mangiamo insieme. Evidentemente ci sono vari mezzi di ottenere il mondo a venire. Io questo anche Eagle lo chiamerei addirittura. Tutti questi che cercano qualcosa, vogliono qualcosa della propria vita, allora prego che tutto il mondo venga da noi e noi siamo pronti a dirgli a tutti come si può arrivare al mondo a venire. Ma speriamo che arriveremo a questo. Però è assolutamente, esattamente, precisamente, tutti quelli che vengono gli succederà questo. Perché veramente questo congresso è diverso assolutamente da tutti gli altri congressi che sono stati. È un congresso molto forte, molto, molto, molto forte. Anche voi lo sentirete, secondo come noi capiremo, come noi agiremo, secondo la nostra unione, investimento, di quanto noi riusciamo ad avanzare, di quanto ci troviamo in una forma progressiva. Capiamo di più, sentiamo di più, sentiamo, meglio sentiamo il cammino, del dove ci troviamo, cosa ci serve esattamente. Non è già affuscato come una volta. Non ci sono più tutti questi capricciosi che di un secondo si possono arrivare alle confusioni. No, siamo di più avanzati verso il campire. A Coca, una domanda riguardante il congresso e i nostri cerchi. Tutti i nostri amici che vengono dal clima mondiale, da Israele, nella serata, nella lezione di serale, noi andiamo alla Rava e noi ritorniamo finché non otteniamo l'unione. Sì, così l'uomo deve fare prima di ogni azione che fa, di investirsi con tutte le sue forze. Quindi, Akoka dice, come facciamo noi in questo periodo che ci rimane? Che ogni secondo, quando noi riceviamo la possibilità dall'alto, questa soluzione interiore, di capire che l'unione fino alla fine, tranne questo, nella vita non c'è altro. Rav. Questo è l'obbligo dell'uomo davanti al gruppo, davanti al creatore, davanti a tutti. Se no, allora lui semplicemente è un animale. Se no, è come l'animale, così, da tagliare e nient'altro. Questo è ciò che dobbiamo capire. Ma va bene, noi finiamo per ora. Alcuni annunci. Chiavi della vita, lingua russa. Questa volta Purim nella luce della Kabbalah. Oggi, lunedì 23 febbraio a Beersheba alle 7 di sera. Invece giovedì 26 febbraio a Rishon Lezion alle 7 di sera. Informazioni su sito in sovraimpressione. Almeno una volta all'anno, questa serata di vivere la Kabbalah con Rav Lightman, al Yom Revi'i, di mercoledì, dall'11 di marzo fino al 13 marzo. Informazioni al numero di telefono in sovraimpressione oppure sul sito kab.co.il. Vediamo un piccolo clip. Cos'è per te Aravut? E il significato, colpo per tutti, noi sentiamo un tutt'uno, è qualcosa che Dio vuole che abbiano tutti. Io sono uno e tutti gli altri invece sono parti di me. Io devo vedere il mondo in maniera corretta. Corretta significa che tutti sono già uniti con me, tutte le parti della mia anima, e per questo io vedo a tutti che loro già si trovano inclusi in me.
כנס קבלה לעם העולמי, מובילים שינוי ביחד. 11 עד 13 במרץ, גני התערוכה תל אביב.
קונגרסו מונדיאל, די קבלה, פרמול קמבינטו אל מונדו. dall'11 al 13 marzo, registrazioni al numero di telefono sopra impressione oppure al sito Kabbalah per tutti.
רוצים לחבר